I vicini li hanno sentiti gridare per un paio d'ore. Non era la prima volta. Poi hanno sentito i colpi di pistola, due caricatori. Delitto passionale.
Già. Yeah. Basta guardare quanta passione c'è su quel muro.
È un caso già risolto, è sufficiente fare un rapporto.
Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla radio.
Il figlio ha visto?
Cosa?
Il bambino.
Ma che cazzo di domanda? Saremo tutti veramente contenti quando ci saremo liberati di te, Somerset. Lo sai, sì? Sempre con queste domande. Il figlio ha visto. Ma che cazzo se ne frega? È morto. L'ha ammazzato la moglie. E il resto è una cosa che non ci riguarda.
Detective Somerset. Sono il detective Mills.
Tenente, mi scusi se piombo in questo modo, ma sono arrivato in città da 20 minuti e mi hanno scaricato qui.
Senti, Mills, qui intorno deve esserci un bar da qualche parte. Andiamo a fare due chiacchiere.
No, andrei più volentieri al distretto, se per lei è lo stesso. Sa, non ho avuto molto tempo per ambientarmi.
Volevo farti una domanda quando ci siamo sentiti al telefono.
Dico.
Perché qui?
Non la seguo, scusa.
Tutti quegli sforzi per avere il trasferimento. È la prima domanda che mi è venuta in mente.
Forse per le sue stesse ragioni, o almeno quelle che aveva prima di decidere di mollare, giusto?
Ma se mi conosci appena.
Allora forse non ho capito la domanda.
Per i prossimi 7 giorni, detective, questo altro discorso non te lo dimenticare.
Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie Film alla radio. Siete con Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu Cortona. Lo sceneggiatore Henry Kevin Walken ha affermato di aver tratto gli elementi che hanno portato alla scrittura del film da un periodo della sua vita trascorsa a New York. Lo sceneggiatore afferma di non aver gradito per niente il periodo trascorso in tale luogo, ma che è stato fondamentale per la creazione dell'opera. Il film di questa puntata è Seven.
Ti piace quello che fai per vivere? Le cose che vedi.
Devi metterti i paraocchi a volte. Il più delle volte.
Il detective William Somerset sta cercando il modo di uscirne.
Stai andando in pensione, 6 giorni ancora e tanti saluti per sempre.
E lei da quant'è che vive qui?
Da troppo.
Il detective David Mills sta cercando il modo di entrarci.
Passeremo insieme ogni minuto fino al momento in cui me ne andrò. Ti insegnerò a distinguere gli amici dai nemici.
Senti, sono da 5 anni nella squadra omicidi.
Non questa.
Adesso.
Signore e signori, ho il piacere di presentarvi un omicidio.
Sono stati presi in un gioco.
Niente impronte digitali e tantomeno testimoni oculari.
Nemmeno uno.
L'unica cosa che sappiamo finora di quell'uomo è che è completamente pazzo.
In cui il prezzo del peccato è la morte.
Ci sono 7 peccati capitali. Gola.
Non vuoi venire a vedere questo?
Avarizia.
Che nessuno tocchi niente.
Accidia, ira, superbia, lussuria e invidia. 7. Quindi aspettatene altri 5.
Il corpo è stato trovato martedì mattina.
Odio questa città.
Prenderemo il colpevole.
Sarà un esempio memorabile di processo lampo.
Ci sono altri 2 cadaveri, altre 2 vittime.
È un uomo metodico, esigente. E quel che è peggio, paziente.
Ci sta ridicolizzando.
Aveva una pistola.
Gli mancano 2 omicidi per completare il suo capolavoro.
È ora di farla finita.
Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow.
Avevi mai visto una cosa del genere?
No.
Seven.
Quando quando il film fu proposto al regista David Fincher, per errore gli venne inviata la sceneggiatura originaria del film e non quella che avrebbe dovuto essere la definitiva, con un finale più simile a quello di altre opere appartenenti allo stesso genere. Fincher rimase particolarmente colpito e decise di accettare il ruolo, dirigendo dunque il film sulla base di tale sceneggiatura e non di quella che avrebbe dovuto essere utilizzata. Le riprese hanno tenuto impegnato il cast per un periodo di 55 giorni. Il detective William Somerset è un anziano poliziotto disilluso dal tasso di violenza e degrado sempre più in crescita nella città in cui vive. Somerset, a cui manca una settimana per andare in pensione, viene affiancato dal giovane David Mills, destinato a sostituirlo. Tra i due, per le profonde differenze di carattere, all'inizio non corre buon sangue. Quando i due detective sono chiamati sulla scena di un efferato delitto che ha come vittima un uomo obeso che è stato costretto a mangiare oltre misura fino alla morte, Somerset intuisce delle caratteristiche del delitto di trovarsi di fronte a un caso fuori dall'ordinario e vorrebbe rinunciare a occuparsene.
Che abbiamo qua? Tempo fa ho risolto un caso di uno per terra morto con un coltello nella schiena. Chiaramente omicidio, no? Col cazzo. Quella volta però c'era dietro una storia di assicurazione. Insomma, quello aveva preso il coltello per la lama e se l'era ficcato nelle scatole. E devi averci provato un po' di volte perché presentava ferite multiple sulla schiena.
Ti dispiace star zitto?
Aspetti, aspetti.
Che c'è?
Qui sotto c'è un secchio.
Non dentro?
Ah! Oh! Oh! Vomito!
C'è del sangue?
Non l'ho visto, si accomodi pure. Dice che l'hanno avvelenato.
Che quadretto, molto suggestivo.
Somerset, l'hanno avvelenato.
Forza, la scientifica sta aspettando. Non lo so se c'entriamo tutti.
Di spazio ce n'è, il problema è la luce. Salve, come sta?
Ciao.
Detective Mills, perché non vai ad aiutare gli agenti a interrogare i vicini?
Cosa?
E uscendo mandami la scientifica.
Morto.
Grazie, dottore.
Seven è stato accolto positivamente dalla critica. Sul sito Rotten Tomatoes registra l'82% delle recensioni professionali positive, che lo definisce uno shock brutale, implacabilmente sudicio, con esibizioni tese, effetti viscidi e un finale inquietante. Su IMDb ha una valutazione positiva di 8,6 su 10, su Metacritic invece un punteggio di 65 su 100, basato su una ventina di recensioni. Il giorno seguente, l'avvocato Eli Gould, noto per aver difeso criminali e truffatori d'ogni genere, viene ritrovato morto e mutilato all'interno del suo studio. A causa della riluttanza di Somerset a condurre il caso, l'esame della scienza del crimine viene così affidato a David, che sul pavimento rileva la parola avarizia scritta con il sangue. Non sembrano esserci collegamenti tra i due delitti, ma Somerset è convinto che l'assassino sia lo stesso e che continuerà ad uccidere. Tornato così nuovamente sul luogo del primo delitto, scopre dietro a un frigorifero la scritta gola, scritta questa volta con il grasso. A quel punto Somerset deduce che l'assassino sta punendo con la morte i colpevoli dei 7 peccati capitali.
Non sono intenzionato a discutere i dettagli riguardanti queste indagini, quindi non scomodatevi a chiedere.
Trovato qualcosa?
Ancora niente, capo.
Perché non andate a prendervi un caffè,
eh? Ora abbiamo una notizia dell'ultima ora in diretta con Downtown, dove l'avvocato difensore Eli Gould è stato trovato morto questa mattina. Il procuratore distrettuale Martin Talbot sta rispondendo alle domande dei giornalisti.
Potrebbe esserci un conflitto di interessi tra la polizia e le autorità.
Questo è ridicolo al punto da essere offensivo. Non esistono conflitti di alcun genere e ogni insinuazione in questo senso è irresponsabile.
Signor Talbot,
signor Talbot,
uno alla volta.
Si parla del suo socio come di un possibile indiziato.
Vengo da una riunione con le forze di polizia e mi è stato assicurato formalmente che stanno impiegando i loro uomini migliori in queste indagini. Sono certo che sarà un esempio memorabile di rapidità giudiziaria.
Speriamo. Figurati,
Somerset, entri pure. Hai saputo la notizia?
No, che notizia?
Eli Gould è stato trovato morto questa mattina. Qualcuno è entrato nel suo studio e l'ha fatto fuori dissanguandolo. Ha scritto la parola avarizia sul pavimento.
Avarizia?
Sì, col sangue. Ho dovuto mandare Mills a condurre le indagini.
Scusami. Non è che puoi smetterla?
D'accordo.
Oh, meglio per lui.
Per curiosità, che farai quando non sarai più qui, Somerset?
Lavorerò, forse in una fattoria. O mi aggiusto la casa.
Come ti senti? Cosa provi se ci pensi? Qualche giorno e smetterai di essere un poliziotto?
Sì, così si dice.
Non ci credo che te ne vai. Non puoi lasciare tutto questo.
C'è uno che porta a spasso il cane e viene aggredito. Via l'orologio, il portafogli. E poi, mentre giace sul marciapiedi inerme, l'aggressore gli pugnala entrambi gli occhi. Questa cosa è avvenuta ieri sera, pochi isolati da me.
Era sul giornale.
Ormai non lo capisco più, questo posto.
Non è mai stato diverso.
Forse ha ragione.
Tu sei un poliziotto. Ci sei nato e almeno questo non lo puoi negare, credo. Ma forse mi sbaglio. Ah, il coroner mi ha chiesto di darti questi. Ce li aveva il ciccione nello stomaco. Mischiati col cibo, sembrano dei pezzetti di plastica.
Li appoggi sulla scrivania.
Glieli aveva fatti mangiare.
Seven, talvolta reso graficamente come Seven ma scritto con un 7 al posto della V, è un film del 1995 diretto da David Fincher e interpretato da Brad Pitt, il detective David Mills, Morgan Freeman, William Somerset, Gwyneth Paltrow, Tracy Mills e Kevin Spacey, John Doe. In seguito, Somerset viene invitato a cena da Tracy, la moglie del giovane detective, con la speranza che i due colleghi possano conoscersi meglio. Dopo cena, i due, analizzando le foto dell'omicidio di Eli Gould, ne trovano una che ritrae sua moglie con gli occhi cerchiati col sangue, come a indicare che ha visto qualcosa, o meglio, che non ha ancora visto qualcosa che dovrebbe vedere. Dopo averla incontrata e averle mostrato la foto, la donna nota che sul luogo del delitto uno dei dipinti è stato appeso al contrario. Sul muro, dietro al quadro, trovano delle impronte digitali. Corrispondono a Victor, un degenerato spacciatore accusato di diversi crimini e per questo più volte arrestato e incriminato. I detective, quindi, credendo che si tratti del colpevole dei precedenti omicidi, si recano nell'appartamento di Victor, scoprendo che l'uomo in realtà è stato ridotto a uno scheletro per essere stato nutrito al minimo e costretto all'immobilità in un letto per un intero anno e quindi è ormai in fin di vita. Sopra il letto compare in grande la scritta dell'assassino che lo accusa di accidia.
Come spesso accade con i cult, anche la realizzazione del film di Fincher è costellata di aneddoti, che spesso non sono noti al pubblico. Ecco quindi che andiamo a scoprirli insieme. Convinto che il suo personaggio non fosse propriamente dedito a sviluppare un'estetica personale, troppo impegnato dalle sue indagini, Brad Pitt chiese al reparto costumi di non scegliere le cravatte che il personaggio di Mills avrebbe indossato sulla scena e si dedicò personalmente ad acquistarle, scegliendone di anonime, banali e simili tra loro. In molti hanno testimoniato come sul set il regista e autore David Fincher fosse solito ripetere a Kevin Spacey e a Brad Pitt: questo non sarà il film per cui sarete ricordati, ma potrà essere un film di cui andrete molto orgogliosi, e così è stato. Al momento delle riprese, Pitt era già il 18° film della sua carriera, mentre Kevin Spacey era il suo 15°. Per il terzo dei protagonisti, Morgan Freeman, si trattava della 24esima interpretazione cinematografica, quindi già attori consolidati. Gli autori e il team di produzione concordano per tutta la durata del film che l'ambientazione meteorologica avrebbe dovuto essere piovosa, quando non addirittura temporalesca. Questo secondo loro avrebbe aiutato a conferire a Seven un'aura di minacciosa oscurità e al contempo avrebbe permesso loro di non preoccuparsi di eventuali sorprese con il brutto tempo al momento delle riprese. Il ruolo del giovane detective Mills, storicamente associato a Brad Pitt, fu invece inizialmente affidato a Denzel Washington. Quest'ultimo però rifiutò perché la parte, come comunicò in seguito nel corso di alcune interviste, temeva che il film fosse troppo oscuro e complesso e che quindi rischiasse di danneggiare la propria carriera. Tutti i diari di John Doe, che vengono ritrovati in un'iconica scena del film, furono realizzati appositamente per il film. Per ultimarli furono necessari $15,000 e ben 2 mesi di lavoro. In qualche intervista Morgan Freeman ha più di una volta ironicamente ipotizzato che per leggerli tutti da cima a fondo un team delle forze dell'ordine si sarebbe dovuto impegnare per circa 2 mesi. Durante le riprese della scena in cui il detective Mills insegue il ricercato sotto un piovoso cielo plumbeo, l'attore, inciampando, cadde contro il parabrezza di un veicolo e si ruppe realmente un braccio. A seguito del necessario intervento dell'arto, la produzione decise di non interrompere le riprese e il braccio rotto di Pitt divenne il braccio rotto realmente anche del suo personaggio. Curiosamente Seven si collocò proprio al 7° posto della classifica relativa ai risultati del botteghino per l'anno di uscita, nel 1995. Altrettanto curiosamente il compenso di Brad Pitt per la sua interpretazione fu all'epoca di $7 milioni. Il regista David Fincher ha dichiarato di aver pensato, quando la parte di Sommers fu offerta a Morgan Freeman, che l'attore avrebbe rifiutato il ruolo perché il lungometraggio si sarebbe rivelato troppo di nicchia rispetto ai suoi standard. Freeman fu invece il primo ad interpretare e dare conferma della sua presenza al film, e con un singolare entusiasmo. Al contrario, Gwyneth Paltrow, prima scelta per il ruolo di Tracy, dopo che il regista l'aveva apprezzata in Omicidi di provincia, rifiutò la parte. Chissà se poi se ne è pentita.
Seven, ovvero i sette vizi capitali, noti anche come peccati capitali, sono un raggruppamento e una classificazione dei vizi nell'ambito degli insegnamenti cristiani. Sebbene non siano direttamente menzionati nella Bibbia, esistono dei paralleli con le sette cose che Dio detesta nel libro dei Proverbi. I comportamenti e le abitudini sono classificati in questa categoria e se danno direttamente origine ad altre immoralità. Secondo l'elenco standard, i sette vizi capitali sono la superbia, l'avarizia, l'ira, l'invidia, la lussuria, la gola e l'accidia, e possono essere catalogati in parallelo alle virtù alle quali si oppongono, cioè le tre virtù teologali e le quattro virtù cardinali. Dopo aver contattato un agente dell'FBI, Somerset ottiene una lista riservata di persone che hanno preso in prestito dalle varie biblioteche libri sui peccati capitali, sulle opere riguardanti paradiso, purgatorio e inferno, sull'espiazione stessa dei peccati. Dalla lista emerge il nome di un certo John Doe, che ha preso in prestito la commedia di Dante. Mentre i due detective bussano invano alla porta di casa del sospetto assassino, arriva un individuo che alla vista dei due estrae una pistola e tenta di ucciderli. I due rincorrono l'uomo, ma Somerset non riesce a stargli dietro. Mills, dopo un lungo inseguimento, viene colpito a tradimento dall'assassino, il quale, dopo avergli puntato la pistola alla tempia, lo risparmia e va via.
L'agghiacciante film Seven ha le musiche di Howard Shore, autore della saga Il Signore degli Anelli e di altre pellicole di indubbio spessore che questo grandissimo compositore ha contribuito a rendere tali. Iniziamo con i rumori di scena e poi un metronomo a 60 al quarto. Dopodiché iniziano i titoli di testa con la canzone Closer dei Nine Inch Nails. Le immagini sono agghiaccianti. La canzone è allo stesso ritmo di metronomo. La musica ci sta dicendo che tutto quello che vedremo è frutto di una pianificazione accurata, con un ritmo inesorabile, paziente, ossessivo e paradossalmente tranquillo. La musica si interrompe sul titolo in sovrimpressione lunedì e sulla fine dei titoli di testa. Iniziano le indagini, accompagnano la scena gli ottoni cupi in lenti respiri come una lunga messa di voce atonale in cluster. Il totem sonoro vuole già immetterci nella prima scena del crimine, il peccato di gola. Entrano anche gli archi in progressione ascendente per dare angoscia e il cluster è lacerante quando Pete scopre il vomito nel secchio sotto al tavolo. Nel secondo omicidio, quello dell'avvocato, sincronizzato sulla parola avidità scritta col sangue, la musica riprende col cluster cupo, questa volta affidato agli archi gravi. Notevole la messa di voce, drammatica e atonale, come un respiro affannoso, lento, inesorabile. In quello stesso periodo Joy Betts scrisse una canzone proprio dal titolo Greed, appunto avidità. La stessa orchestrazione riprende, sincronizzata sui pezzetti di plastica fatti ingurgitare a forza all'uomo obeso, la vittima del primo omicidio. La musica vuole farci comprendere che tra i due omicidi c'è un legame. La musica arriva prima della nostra comprensione, ha una trama profetica. Ad avvalorare il suono ci pensa la sequenza cinematografica. Tornato sulla scena del crimine, il detective trova la scritta gluttoni, gola, appunto, il peccato di gola. Siamo evidentemente di fronte a due omicidi apparentemente senza movente, ma commessi da un'unica mano. La scritta è corredata di biglietto e la musica si chiude brutalmente come il gesto del detective Somerset che strappa il foglietto e lo porta in centrale. Howard Shore ha scritto un tema intitolato a William Somerset, appunto Morgan Freeman, nella parte del detective. È per archi, atonale, sconnesso e dal ritmo non esattamente lento, anzi abbastanza sostenuto. Lo ascoltiamo proprio quando Somerset va in biblioteca. L'uomo ha già capito che il movente sono i 7 peccati capitali e si aspetta quindi altri 5 omicidi. Bach sonorizza, appunto Morgan Freeman, il detective Somerset, che fa ricerche in biblioteca e studia la Divina Commedia, dove sono enunciati i 7 vizi capitali e relative pene. Mentre Brad Pitt, il detective David Mills, studia il caso guardando le foto della scena del crimine. Si tratta della suite numero 3 in re maggiore, BWV 1068. A casa di Mills, dove la moglie di Mills, appunto Tracy, ha invitato a cena Somerset, si sente in diffusione Trouble Man di Marvin Gaye, un pezzo meraviglioso, un jazz moderno. La canzone vuole farci comprendere che entrambi sono uomini complicati con diverse sofferenze irrisolte, che la dolce moglie di Mills sta cercando di appianare e di farli legare. Il jazz di alta qualità prosegue col brano sempre in diffusione di Thelonious Monk, Straight No Chaser, che tradotto letteralmente vuol dire vai dritto, nessun cacciatore. La musica vuole farci sostanzialmente comprendere che i due uomini sono innocui, per quanto si atteggino da duri. Quando i due parlano del caso, la musica si fa metallica, sintetica, angosciante. Hanno capito la correlazione tra i casi, il movente, e Somerset ipotizza che l'assassino sia un predicatore. Il fagotto, su orchestrazione morbida ma atonale e angosciosa, accompagna la moglie di Mills che si veste mentre la musica fa da collante alle indagini. I due vanno dalla signora Gould, la moglie dell'avvocato, messa appunto sotto protezione. Una foto della donna era sulla scena del crimine con gli occhi cerchiati dal sangue del marito. La donna si rende conto che un quadro nello studio del marito ucciso è stato capovolto. Scoprono i due detective delle impronte dietro al quadro. Help me, c'è scritto. Il peccato è quello di avarizia. Hanno un uomo su cui indagare e la musica esplode col pezzo orchestrale Slot, un brano risoluto, pesante, perentorio, condotto dagli archi che si intensifica man mano attraverso ottoni scuri e percussioni che gonfiano il suono fino alla lacerazione della tonalità. La musica prosegue sul terzo omicidio, Accidia. Un drogato ridotto a uno scheletro, ma è vivo. La musica ci spaventa a morte. Now's the Time di Charlie Parker sonorizza la scena in cui la moglie di Mills telefona a Somerset per chiedergli un incontro. Ora è il momento, la donna è incinta e non sa come dirlo a suo marito David. Mentre Tracy si confida con Somerset in un locale, si sente una flebile musica di sottofondo. Non ne sono sicura, ma dovrebbe essere una danza russa, credo la Berioska, una danza magica in cui le ballerine hanno una tecnica specifica, si muovono come se avessero dei pattini a rotelle e fluttuano con questo movimento di cui nessuno conosce il segreto. Le indagini proseguono. In un bar si sente in sottofondo Love Plus degli Haircut, un pezzo pop anni 80. I due detective attendono da un loro informatore tutta la lista dei libri relativi alle loro indagini e soprattutto chi li ha presi. Il primo incontro con l'assassino è sonorizzato da musica concitata, un'orchestrazione descrittiva e violenta. Trovano anche il covo del predicatore e la musica si fa lenta, atonale e angosciosa, come quella messa di voce che già aveva caratterizzato la colonna sonora. Potremmo chiamarlo il tema del killer. Si sentono anche i tremoli acuti dei violini, si sentono anche piccole percussioni che aumentano il senso di smarrimento sulle immagini delle foto nella camera oscura delle vittime. Mills scopre che il fotografo che aveva conosciuto sulle scale era proprio il suo indiziato. Il trillo del telefono, signal sonoro, seguito appunto da Mills, ci porta al telefono. È John Doe, un predicatore che si complimenta con i poliziotti per le indagini. Il prossimo omicidio avviene quasi subito dopo, l'ussuria. Un avventore di un locale viene costretto a uccidere una prostituta. L'uomo è devastato per quello che è stato costretto a fare e la musica, archi acuti laceranti, si mischia ai suoi lamenti come la carne dilaniata della donna. Nella scena successiva, William Somerset rompe il metronomo accanto al letto e si allena col coltellino. Doe ha ucciso ancora. Pride, superbia. Una donna completamente sfigurata giace nel suo letto con un blister di pillole in una mano e il telefono nell'altra. Doe si fa arrestare volontariamente, si presenta in sostanza in centrale. Siamo alla fine del film. Tema del killer. Ha in mente un piano diabolico per gli ultimi due peccati capitali, invidia e ira. Gli ottoni e tutta l'orchestra lacerano la pellicola con piatti sospesi sfregiati dai rullanti, mentre la sordina acidifica il suono dei corni. Ed ecco che siamo alla resa dei conti. La musica esordisce con la messa di voce, appunto il tema del killer, e le progressioni orchestrali ad accordi atonali lenti inesorabili. Sta arrivando il furgone con il corriere, che porta il pacco con la testa della moglie di David. Il disegno dell'assassino è compiuto. Lui invidiava la vita di David, che lo uccide. Peccato di ira. Titoli di coda, che scorrono dall'alto verso il basso, sono sonorizzati con The Heart's Fifthly Lesson di David Bowie, la lurida lezione del cuore. Scriveva Hemingway: «Il mondo è un bel posto e vale la pena lottare per esso». Beh, condivido la seconda parte. Cinema d'ascolto, Mariangela Ungaro.
Dopo il fallito inseguimento, Somerset e Mills entrano nell'appartamento trovando diverse foto che ritraggono le sue vittime, tra le quali spicca una donna dai capelli biondi. Mentre indagano su dove possa essersi nascosto John Doe, Mills e Somerset ricevono la notizia di un ulteriore delitto: una donna da capelli biondi, una prostituta che è morta dopo un rapporto sessuale con un uomo che è stato costretto a violentarla indossando uno strumento lacerante. Sulla porta della stanza vi è incisa infatti la scritta «Lussuria». Dopo le dichiarazioni dell'uomo, quasi impazzito per essere stato costretto da John Doe a violentare e uccidere la donna, il giorno seguente una modella che si è occupata manicamente del proprio aspetto esteriore viene ritrovata morta con il volto mutilato nel proprio letto sopra il quale è stata scritta la parola «Superbia», quinto peccato capitale a essere punito. Affinché il cerchio si chiuda, mancano ormai due peccati capitali, invidia e ira, e perciò una sesta e una settima vittima. Inaspettatamente lo stesso John Doe si consegna alla polizia e poiché è tutto insanguinato si pensa che abbia commesso anche gli ultimi due omicidi. John si dichiara disposto a indicare il luogo dove si trovano i cadaveri delle vittime, a patto che siano Mills e Somerset ad accompagnarlo. Sorvegliati dall'alto da un elicottero della polizia, i tre giungono in un luogo desertico, completamente spoglio. In lontananza si vede arrivare un furgone.
Morgan Freeman è William Somerset, personifica con il suo sguardo, con il suo volto, l'accidia, uno dei sette peccati capitali. Si trova ad un bivio della propria vita, un bivio in cui riflette sulla vita passata, la sua attività di successo, di detective, e tuttavia il mondo va comunque a rotoli e anche la sua vita si ferma perché deve ritirarsi da quell'attività e l'accidia, l'apatia, prende inesorabilmente il sopravvento. Se non fosse la presenza nuova di quel giovane detective, David Mills, che lo riporta inesorabilmente indietro nel tempo, quando era ancora un giovane detective, quando forse ascoltava Trouble Man di Marvin Gaye del 1972, la colonna sonora di un film, citazione in questo film, Detective Gibbs. Marvin Gaye allora aveva creato la colonna sonora il tema centrale di quel film. Lì l'ispettore era un vendicatore contro i mali del mondo. Qui William Somerset è solo un detective, un gran bravo detective. E tutto d'un fiato attraverso David Mills. Riesce a ripercorrere tutti i mali del mondo personificati nei 7 peccati capitali. Ricostruisce la sua vita professionale dove neanche una donna compare. E anche nella vita di David Mills la propria scompare inesorabilmente come uno dei 7 vizi capitali da eliminare. La fotografia rigorosamente in bianco e nero, i fermi immagini ripercorrono effettivamente la storia, la vita di William. La musica a partire da Billie Holiday del 1933 e poi Thelonious Monk e poi Marvin Gaye. La musica che ha fatto da sottofondo alla vita di William, quella che in questo film intende ripercorrere, assaporare nuovamente per riprendere la marcia in avanti, quella che sia la scelta di ritirarsi, pensare a sé o continuare a percorrere le strade della sua città di New York tra i mali del mondo e combatterli. Il corpo di William si trasforma, riprende consapevolezza della propria anima, della propria coscienza. John Doe, il killer, vendicatore dei 7 vizi capitali, ha tentato fino all'ultimo di corrompere William perché alla fine della carriera potesse anche lui vestire i panni di quell'ispettore Gibbs degli anni 70 e diventare un giustiziere anziché combattere i mali del mondo lungo le linee della legge. William non si lascia corrompere, prosegue la sua strada, vince l'unico vizio che si poteva permettere, quello dell'acidia. E Trouble Man, l'ispettore Gibbs, resta solo per rendere l'atmosfera degli anni 70 in cui William inizia la propria carriera di detective, solo una citazione di un film emblema dei polizieschi anni 70 americani. Alla fine del film anche il giovane detective scompare dallo sguardo, dal cuore di William, colpito lui stesso dal vizio dell'ira. Ma forse William doveva rimanere solo, avendo ormai riconquistato la coscienza di sé, ricostruito la sua vicenda personale, superato ormai il proprio vizio che lo teneva bloccato. Il mondo non gli piace, tuttavia bisogna continuare a combattere per esso.
Mills rimane a sorvegliare Doe mentre Somerset ferma il conducente che gli consegna un pacco misterioso. L'anziano detective lo apre con cautela, notando macchie di sangue, e dopo aver visto inorridito il contenuto, corre disperatamente verso Mills, gridandogli di non ascoltare John Doe e di gettare immediatamente la pistola. Contemporaneamente il serial killer sta confessando a Mills di avere invidiato la sua vita familiare con la sua bella moglie Tracy, con cui ha avuto e ha voluto trascorrere una mattinata giocando a fare il marito, e alla fine uccidendola e tagliandole la testa che Somerset ha trovato nel pacco.
Giunto dopo il silenzio degli innocenti, il film di Fincher è riuscito a reggere il confronto, o meglio, a sfuggire al paragone e a ritagliarsi uno spazio autonomo all'interno di un genere affollato. La verità è che Fincher assorbe e sublima tutto nella forza di uno stile deciso, vigoroso, che colpisce e affonda al primo colpo, che ostenta in modo fiero e spavaldo. Seven ripesca l'idea dei pittoreschi omicidi biblici, segue alcuni binari obbligati di genere, rielabora le matrici del poliziesco. È evidente che, attraverso il disegno di figure maledette, stigmatizzate come nemiche, il cinema commerciale statunitense può ora sbizzarrirsi nel rappresentare il male in tutta la sua imberecondia, giocando pericolosamente sulla sua attrazione e repulsione, rendendolo al contempo fucina e lavatoio dei delitti umani. Fincher sottolinea lo squallore dei tempi moderni con un diluvio universale in gocce, un decoro apocalittico alla Blade Runner e destabilizzanti riprese a mano degli inseguimenti. 7 capitoli per 7 giorni che danno vita ad una settimana da cui niente e nessuno uscirà come prima. in una sorta di visione apocalittica sul decadimento dei tempi, priva di speranza per un possibile futuro. Un vero e proprio rompicapo claustrofobico in cui il confine fra bene e male diventa sempre più sottile, come espresso dai finali dialoghi del serial killer, unico vincitore in un mondo di vinti. Nella filosofia e nel pensiero di David Fincher, l'indifferenza e l'apatia sono il cancro della società contemporanea. Non c'è spazio per l'ottimismo e i buoni sentimenti. Chiunque provi a cercare altre vie rimane schiacciato dalla dura realtà circostante. Diversamente dai classici polizieschi, la vittoria finale non è dei buoni, ma del cattivo di turno. Doe è un uomo intelligente, preciso, calcolatore e paziente. Convinto di essere la mano di Dio, porta avanti quella che crede essere la missione affidatagli da un potere superiore. Punisce quelli che secondo lui sono i rappresentanti dei sette peccati capitali. La vera rivoluzione del film è l'interpretazione di Kevin Spacey. Il suo John Doe è un uomo comune, inerme nell'aspetto, il tono pacato, le intenzioni ultraterrene. Nonostante sia circoscritta a uno spazio temporale ristretto, la sua imprevedibilità permette al film di uscire virtualmente da una struttura ferrea. Il regista girò quel finale cupo e devastante, violento, ma senza una goccia di sangue. Anche lui a suo modo non fece altro che scagliare il peccato contro il peccatore, dove il peccatore era il pubblico e il peccato era il suo inconscio e morboso desiderio voyeurista. Ciò che Fincher concesse al massimo fu far commentare una citazione di Hemingway a Morgan Freeman. Una consolazione in realtà magrissima, perché nessuno alla fine si salva nel film. Ognuno è vittima di una forza invisibile e nichilista nella quale è travolto e annientato. La discesa letterale nei gironi infernali attorno ai quali ruotano le indagini di Seven viene resa nel film rendendo tangibile la sensazione di smarrimento dei protagonisti. Le sensazioni dei personaggi vengono rese vivide attraverso un perfetto equilibrio fra luce e ombra, in un ambiente che appare inondato dalla luminosità solo sul finale. L'oscurità, quindi, come unico possibile campo di indagine, le luci delle torce a fendere il buio dei più reconditi antri dell'animo umano, non lava le coscienze nemmeno la pioggia, che diventa piuttosto scroscio incessante che intorbidisce. Il regista sa come sfruttare la macabra avidità dello spettatore, la sua curiosità fruitiva, affidandosi al medio scetticismo sociologico del grande pubblico per avanzare dilemmi di natura morale su un mondo marcio che va in frantumi, e spingendo i pochi buoni propositi dei protagonisti nell'inceneritore di un pessimismo cosmico metropolitano, uggioso e angoscioso. Lo scambio finale di battute durante l'estenuante viaggio conclusivo verso il patibolo non è solo il retorico corollario di frasi ad effetto nel decadente umanesimo di fine millennio, ma la diagnosi terminale delle tumefazioni avvertite lungo tutta la narrazione. Un cupo resoconto spedito su rotaie incandescenti che portano a un solo crocevia e a un solo inferno senza via di ritorno. Seven, dunque, può essere visto come un vero e proprio viaggio nell'inferno contemporaneo, rappresentato da una metropoli buia, piovosa e impregnata di violenza. Durante il tragitto, Doe spiega le sue folli convinzioni ai due detective. Egli è fermamente convinto di essere un vero e proprio purificatore, con il compito di annientare tutti quei vizi capitali di cui gli esseri umani si macchiano ogni giorno. La sequenza finale è di particolare impatto. Il regista riesce a costruire perfettamente la tensione, facendola ruotare attorno a qualcosa che non si vede. Anziché scioccare lo spettatore, il regista preferisce lasciare questo elemento all'immaginazione e dare spazio alla reazione di Mills. Dopo un viaggio così profondo negli abissi dell'oscurità, ci si sarebbe aspettato che Seven ci mostrasse finalmente una luce, uno spiraglio di speranza. Al contrario, Fincher decide di far insinuare questa oscurità nelle ordinarie vite di due innocenti. Nella scena conclusiva della pellicola, Somerset conferma la sua pessimistica visione del mondo. Eppure, nonostante questa convinzione, dichiara che in fondo vale la pena lottare affinché il mondo sia un posto migliore. L'epilogo di Seven costituisce la conclusione di un cerchio fatto di morte, violenza e sofferenza. Un cerchio ideato da una mente malata che alla fine sembra vincere sull'ordine e sulla giustizia.
Il piano di Doe viene dunque a galla. Lui, colpevole del peccato di invidia, vuole che Mills, in preda all'ira, lo uccida in modo che tutti i sette peccati capitali vengano così compiuti e puniti. Somerset cerca di convincere Mills a non vendicarsi, ma il giovane detective, sapendo anche dallo stesso assassino che la moglie era incinta, in preda a un'irrefrenabile ira, gli spara alla testa. Al tramonto arriva la polizia, che porta via il cadavere e arresta Mills in stato di shock. Nell'ultima scena, Somerset, mentre va via, dice: «Ernest Hemingway una volta ha scritto: "Il mondo è un bel posto e vale la pena di lottare per esso". Condivido la seconda parte. Io vi ringrazio anche questa sera, vi ringrazio, ringrazio Silvia in redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, Fernanda Cherubini per il cast, ringrazio Giulio Tiezzi per la critica e ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino che come al solito si è prodigata nella copertina di questo podcast. Vi ricordo che potete trovare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it, a questo punto anche cercando su Google Film alla Radio. Alla prossima puntata!
La pistola, David. David. Se tu ora lo ammazzi, avrai vinto.
Oddio! Oddio! Ah!
Un caro saluto da Lucia Pareti.
Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore.
Un saluto da Giulio Tiezzi.
Beh, adesso tocca a noi occuparcene. Qualunque cosa gli occorra, tu dove sarai? Da qualche parte. Ma non lontano. Ernest Hemingway una volta ha scritto: il mondo è un bel posto e vale la pena di lottare per esso. Condivido la seconda parte.
There's always a diamond friendly sitting in the Live Hotel. The heart's filthy lessons with her 100 miles to heaven. If there was always something between us. If there was only something between us, other than our clothes, something in our sky, something in our sky, something in our blood, something in our sky.
Party. Party. Upon dead.
Something in our sky. Something in our sky. Something in our blood. Something in our sky.